è stato nascosto per metà esatta della sua vita. Invisibile, protetto, potente. Ora è finita la fuga dell'uomo più ricercato d'Italia, l'erede di Totò Riina e di Bernardo Provenzano. Il Boschi ha modernizzato la mafia, traghettandola dalla stagione delle stragi a quella degli affari silenziosi.
Buongiorno dal TG1, edizione straordinaria. L'arresto di Matteo Messina Denaro, il latitante più ricercato di Cosa Nostra.
Dopo 30 anni finisce la latitanza di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista mafioso in libertà. Chi è e qual è la sua storia? Sono Mario Calabrese e ve lo racconto in questo podcast. Se guardate una mappa di Palermo, noterete subito una cosa. Dalla clinica Maddalena, dove è stato arrestato Matteo Messina Denaro, a Capaci, al punto dell'autostrada in cui fu ucciso il giudice Giovanni Falcone insieme agli uomini della sua scorta, ci sono solo 10 minuti di strada. Non solo. La clinica dista 650 metri, 8 minuti a piedi e 4 in macchina, dalla sede della Direzione Investigativa Antimafia. Cosa significa tutto questo? Significa che era un uomo ancora potente, un uomo che pensava di potersi permettere una grande libertà di movimento, di potersi nascondere sotto gli occhi dello Stato. Matteo Messina Denaro, detto Usiccu o Diabolic, è entrato in latitanza subito dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, 30 anni fa. Nel corso di questi anni è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, compreso quello di un bambino, Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito Santino Di Matteo. Quel bambino fu strangolato e poi sciolto nell'acido, dopo quasi 2 anni di prigionia, l'11 gennaio del 1996. Era stato ucciso perché il padre, ex boss e collaboratore di giustizia, non parlasse con i giudici. Messina Denaro è stato anche condannato per le stragi del 92, quelle costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre a tutti gli uomini e le donne delle loro scorte. È stato condannato anche per gli attentati del 93, appunto, a Milano, Firenze e Roma.
È stata la scorsa notte una notte di sangue. 3 attentati contro la Repubblica. Il primo a Milano alle 12:15, gli altri 2 a Roma alle 12:04 e alle 12:08.
Allora, per capire il senso di questa cattura e di chi era Matteo Messina Denaro, un uomo che appunto aveva 20 condanne per 20 delitti, la prima persona da chiamare è Giovanni Bianconi. Giovanni è un giornalista del Corriere della Sera, un grande cronista e una memoria storica delle pagine più buie della storia italiana, dalla stagione del terrorismo a quella delle stragi mafiose. Lo rintraccio all'aeroporto di Fiumicino.
Pronto, Giovanni?
Mario, allora, io sono in fila all'imbarco.
Stai andando a Palermo?
Sì. Dimmi tu.
Provo a farti 2 o 3 domande. Chi era Matteo Messina Denaro?
Matteo Messina Denaro era l'ultimo stragista in libertà, è l'ultimo protagonista della stagione delle stragi e ha avuto un ruolo di rilievo, che era ancora in libertà dopo 30 anni da quelle stragi. È stato latitante esattamente durante, è andato latitante esattamente durante le stragi nel giugno del 93, quindi fra quelle di Palermo e quelle sul continente, quando già quelle sul continente erano in attività, erano in azione, insomma erano state fatte alcune e altre se ne sarebbero fatte subito dopo, quindi era questo. Dopodiché questo gli ha attribuito un peso dentro Cosa Nostra che è via via cresciuto con l'arresto di tutti gli altri capi nel corso dei decenni.
Possiamo dire che lui era l'erede di Riina e Provenzano, oppure una semplificazione?
È certamente una semplificazione, ma è anche vero che è una cosa molto probabile, quantomeno nell'immaginario collettivo degli stessi mafiosi. Insomma, era un nome che anche dentro Cosa Nostra pesava indipendentemente dalla sua reale presenza. Dopodiché è stato preso a Palermo, quindi vuol dire che stava sul territorio ed è possibile che sul territorio ancora svolgesse un ruolo.
Lui però, la sua strategia è stata completamente diversa da quella di Tortorina, cioè lui abbandonò la strategia stragista, tanto che Rina in un certo senso fu poi deluso dall'erede. Lo hai scritto e raccontato tu più volte.
Rina in carcere si lamentava che lui non abbia proseguito la sua strategia. Nell'immediato l'ha proseguita, perché Rina è stato arrestato a gennaio del 93 e lui ha fatto le stragi per tutto il 93, fino a che non è rimasto l'ultimo. Diciamo, è uno di quelli che però poi si è adeguato alla strategia della sommersione di Bernardo Provenzano dopo le stragi. Quindi, per esempio, con Bernardo Provenzano lui dialogava. Quando fu arrestato Provenzano nel 2006 c'erano dei pizzini, delle lettere che gli mandava Matteo, che gli chiedeva cosa fare, qualche parere sulla gestione dell'economia locale di tipo mafioso e cose di questo genere. Si era adeguato alla strategia della sommersione, diciamo così, chiamata quella di Provenzano, e Rina di questo si è lamentato, anche perché probabilmente avrà pensato, Matteo Messina Denaro, che non era più la stagione di fare le stragi, non era più il mondo del 92 in cui le stragi potevano avere un peso di condizionamento e ricatto con l'organizzazione mafiosa così forte per un potere che si stava rigenerando come quello dell'Italia del 92.
Ma qual era la sua idea, da quello che si è capito in questi 30 anni, invece la sua idea di mafia? Che passo ha fatto fare lui all'organizzazione?
Certamente ha contribuito a mantenerla potente con gli affari che ha fatto, quantomeno nella gestione degli appalti, che poi sono diventato il vero affare di Cosa Nostra dopo la droga degli anni 70 e 80, diciamo. Perché la sua attività di cui è rimasta traccia era essenzialmente quella economica. Da ultimo l'affare dell'eolico attraverso persone a lui legate, no? In Sicilia. Quindi, diciamo, ha contribuito alla modernizzazione di Cosa Nostra per certi versi. Poi all'interno dell'organizzazione, come ha cambiato i rapporti con gli altri affiliati, questo è ancora presto per dirlo, bisognerà vedere se lui accetterà di collaborare, cosa molto complicata, se insieme al suo arresto verremo a conoscenza di altre cose. Il fatto che sia stato, diciamo, arrestato in una clinica e non a casa sua o non nel covo, diciamo, questo significa che non si sa se arriveremo al suo famoso archivio, no? Sono stati pentiti che dicevano che lui era il depositario e il tenutario dell'archivio di Totorrina e con questo ricattava. Questo al momento non sappiamo né se è vero né se questo è successo realmente. Sono tutte cose che dovremo scoprire col tempo. Certamente sotto la sua guida e sotto la sua ala, diciamo così, Cosa Nostra si è modernizzata dal punto di vista della gestione degli affari. Questo si può dire, penso.
Come mai lo hanno preso oggi? C'è chi dice che ormai era vecchio, malato, poi tanto vecchio non era perché ha soltanto 60 anni. Malato, probabilmente malato di cancro, si sapeva che aveva problemi agli occhi, però quello che trapela almeno nelle prime ore sono che doveva fare delle cure chemioterapiche. Ma tu pensi che lo abbiano preso perché era indebolito, isolato, oppure invece era un uomo ancora potente ed è questo un grande colpo delle istituzioni?
Allora, che sia un grande colpo di istituzioni, questo è comunque vero in ogni caso. Dopodiché, per capire se l'hanno preso perché si era indebolito, perché si era isolato, perché i vecchi contatti e protezioni hanno smesso di funzionare, queste sono cose che capiremo, neanche temo, con le ore e con i giorni, ma con le settimane e i mesi, speriamo, e non siano anni, diciamo, perché abbiamo ancora, diciamo, la casualità è che lui è stato preso un giorno dopo l'esatto anniversario del trentennale della cattura di Rina, e ancora di quella cattura ne parliamo oggi come di un mistero non chiarito. Quindi figuriamoci che cosa potrà accadere con la cattura di Matteo Messina Denaro. Detto questo, è chiaro che se è stato preso qualche cosa nella rete di protezione, qualche maglia che si è rotta e lì dentro sono entrati gli investigatori, questo mi pare evidente. dobbiamo capire che cosa e perché.
Ma come ha fatto a restare libero per 30 anni?
Grazie alle protezioni, a parte che in realtà le ricerche nei suoi confronti, con uno sforzo enorme, sono degli ultimi anni, non sono di 30 anni, perché prima c'era Riina, poi c'era Bagarella, poi c'era Brusca, poi c'era Provenzano. Diciamo che dall'arresto, dalla fine degli anni 2010, ci si è concentrati su Matteo Messina Denaro. Ed è un tempo lunghissimo, sono comunque diciamo una quindicina d'anni. Però quando uno è così diciamo sfuggente e ha agganci sul territorio, quando uno resiste all'arresto dell'intera famiglia, perché gli avevano arrestato sorelle, cugine, nipoti, amici, cioè è stata fatta terra bruciata, evidentemente aveva protezioni più che di alto livello in grado di garantirgli qualcosa, forse anche fuori dall'Italia per un periodo. È riuscito, anche grazie alla sua giovane età forse, negli anni scorsi, a tessere questa rete di rapporti che gli ha garantito questa lunga latitanza. Ripeto, le indagini sulla latitanza cominciano ora. Per adesso erano indagini sulla sua ricerca. Adesso cominciano le indagini sul perché ci è voluto così tanto per prenderlo.
Cosa succederà adesso nella mafia? Un tempo, quando si rompevano gli equilibri, c'erano le guerre di mafia, c'erano i terremoti. Cosa ti aspetti oggi?
Io mi aspetto una mafia che continua a essere quella che era diventata negli ultimi anni, anche con lui, sinceramente. Cioè una mafia che continua a fare i suoi affari in maniera molto più nascosta e meno eclatante di prima, quindi senza grandi eventi criminali, con l'infiltrazione nell'economia, con l'infiltrazione nel mondo degli appalti, con il rapporto con i poteri locali, gestita probabilmente in maniera non più unitaria e così verticistica come era il tempo della cupola di Totò Riina, ma questo era un fenomeno che già stava avvenendo. La caduta dell'ultimo grande latitante che poteva dire comando io, e qui comando io, adesso decido io, probabilmente aiuterà questo fenomeno di disgregazione dell'organizzazione, ma non della sua presenza sul territorio, semmai un po' parcellizzata, ma comunque presente.
Grazie Giovanni, so che adesso stai andando a Palermo. Spero che sia utile. Diciamo, grazie. Quante volte sei andato a Palermo perché c'erano attentati, stragi, morti? Oggi vai a Palermo perché finalmente c'è un arresto.
Sì, infatti mentre sono qui in attesa mi ricordo esattamente l'attesa di 30 anni fa, del 15 gennaio del 93, che anche Riina fu arrestato di mattina presto, e mi ritrovai in questo stesso aeroporto a prendere un aereo per andare a raccontare la cattura di un grande latitante.
Va bene. Grazie Giovanni, buon viaggio.
A te.
Ciao, Mario. Ciao.
Per capire chi era Matteo Messina Denaro, facciamo un passo indietro. Torniamo all'inizio. Nasce in provincia di Trapani, a Castelvetrano, il 26 aprile del 1962. Suo padre è Francesco Messina Denaro, detto Ciccio. Era il capo del mandamento di Castelvetrano ed era un boss della mafia, un uomo della tradizione. Nella guerra di mafia che c'è negli anni Ottanta, quella tra i clan palermitani e i corleonesi, Ciccio si allea con il clan giusto, quello dei corleonesi di Totò Riina, che vinceranno. Anche il padre di Matteo Messina Denaro, appunto, Ciccio, si era dato alla latitanza, finché il suo corpo però non fu ritrovato, morto, nel 1998. Non verrà quindi mai arrestato. Il figlio Matteo si era già fatto notare, giovanissimo era già accusato di omicidi sia come mandante sia come esecutore. Aveva un curriculum promettente e così finisce nelle grazie di Totò Riina. Ancora nel 1992 però è sostanzialmente sconosciuto, perché poi la caratteristica della mafia di Trapani era quella di stare sotto traccia. In silenzio, di non sparare, di avere ottimi rapporti e ottimi agganci nelle famiglie patrizie, nella borghesia, nell'impresa, nella politica, e di non fare rumore. Tant'è che un uomo che poi lo ha inseguito per molti anni il capo della squadra mobile della questura di Trapani, Giuseppe Linares, che cominciò le indagini proprio nel 92 su Matteo Messina Denaro e poi andò avanti fino al 2010, se lo ricorda poco prima delle stragi, che stava tranquillo nei bar, vestito elegante, aveva le camicie di seta, andava a comprare le cravatte a Roma, in centro, in via Condotti, aveva macchine sportive e un po' provocatoriamente brindava quando entravano i poliziotti nel bar del centro di Trapani. Nel 93 diventa invece un personaggio di primo piano e infatti scompare. Incomincia questa sua lunga latitanza. La caratteristica di Matteo Messina Denaro, se si leggono le testimonianze di tutti quelli che lo hanno incontrato, conosciuto, studiato, era quello di essere l'anello di congiunzione tra la mafia dei feudi, la mafia antica, tradizionale, e le moderne organizzazioni criminali. Lui aveva da un lato quelle sembianze, quelle caratteristiche che erano di Bernardo Provenzano, di parlare solo attraverso i pizzini, l'uomo del pane e del formaggio, la semplicità, il silenzio, la campagna. Dall'altra parte però era capace di usare le tecnologie e aveva una mente diversa da quella di Totò Riina. Era uno che ha letto libri, Cicerone, uno scrittore francese come Pennac, ha letto il libro di Tony Negri, delle menti dei cattivi maestri del terrorismo degli anni 70. Era però custode di tutta la simbologia mafiosa dei Corleonesi e di quella di suo padre, la tradizione di suo padre. In uno dei bigliettini che proprio l'uomo di cui vi parlavo prima, il capo della squadra mobile di Trapani a quei tempi, Giuseppe Linares, ha trovato e catalogato, era un biglietto in cui, rispondendo a Provenzano, che gli diceva tu sei migliore di me, Messina Denaro rispondeva no, io non sono migliore di lei, io sono come lei, così mi ha insegnato mio padre. Cioè a sottolineare che c'era una tradizione profonda che andava portata avanti. La lunga latitanza di Messina Denaro lo ha molto logorato. Forse se non fosse stato malato e stanco non avrebbe commesso l'errore grandissimo di andare in una clinica di giorno. Avrebbe trovato un modo per andarci di notte, per essere protetto, e non trovato. Dobbiamo pensare che in questi anni era stata fatta terra bruciata intorno a lui. Erano stati arrestati decine di parenti, familiari, persone che avevano contatti con lui. Erano stati arrestati, inquisiti, c'erano stati sequestri di beni a decine di imprenditori collusi. Erano stati arrestati assessori, politici. Pensiamo all'ultimo che è stato condannato definitivamente in Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa, il senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, che era una sorta di referente politico di Matteo Messina Denaro, un uomo a cui si rivolgeva anche l'imprenditoria per prendere indicazioni. Ecco, lui per garantirsi la libertà aveva in un certo senso sacrificato interi pezzi del sistema. La sua idea era che l'economia è il metodo per il controllo sociale, l'impresa. Matteo Messina Denaro aveva costruito un contesto borghese imprenditoriale con il quale controllava aziende, controllava gli appalti, e quando controlli le aziende controlli i lavoratori, controlli il voto. Aveva costruito un sistema molto largo che gli sopravviverà. Era un uomo convinto di essere nel giusto, di essere perseguitato. Nelle sue lettere diceva di essere stato tradito dalla politica. Si sentiva un uomo che, in un certo senso, aveva garantito la fine delle stragi, ma continuavano a braccarlo. Nella sua testa, forse come nella testa di quei terroristi di cui aveva letto i testi, immaginava che il suo era il sistema corretto di gestione della società. E per questo, per lungo tempo, la politica gli aveva fatto credere che fosse così e pensava di dover continuare. Tutto questo ci dice una cosa, che l'arresto di Matteo Messina Denaro non è un punto d'arrivo, non è la fine di una storia, ma l'inizio. La lotta alla mafia comincia adesso, la lotta alla nuova mafia. E ho chiamato Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che le mafie le conosce benissimo, conosce il tessuto sociale, proprio per chiedergli che cosa pensa di questo arresto.
Io rivedo le stesse scene, reazioni 30 anni fa, questa esultanza, l'unanime applauso di politici, le congratulazioni, dichiarazioni. Certo che siamo contenti, però se tu guardi la sua faccia, non è modificata. Possibile che nessuno l'abbia mai visto? La riconosce benissimo. Possibile che in questi 30 anni nessuno l'abbia visto? No. Quanti hanno coperto? Credo che molti in questo momento tremino un pochettino, perché se lui collabora, oh, potremmo spazzare via un po' di nebbie che hanno accompagnato la storia del nostro paese.
Beh, è di un mese fa la condanna in Cassazione del senatore D'Alì per concorso esterno, proprio per i rapporti con Messina Denaro.
Io mi auguro, ci auguriamo tutti, che l'arresto di Messina Denaro segua anche una piena confessione non solo dei crimini commessi, ma anche delle complicità che a diversi livelli hanno reso possibile una latitanza di 30 anni. Io vorrei che non si ripetessero gli errori commessi in seguito alla cattura di Rina, poi di Provenzano, perché tu me lo insegni, voi me lo insegnate, le mafie non sono riconducibili solo ai loro capi, non lo sono mai state e oggi lo sono ancora di meno, perché queste organizzazioni si sono sviluppate in organizzazioni, diciamo, proprio reticolari, in grado di sopperire alla singola mancanza attraverso la forza di un sistema che si è creato.
È proprio la trasformazione che aveva fatto Messina Denaro, quella di trasformarla in un'organizzazione
molto efficiente, perché se gli ha permesso tutto questo, no? Io credo che deve porci una riflessione. E la latitanza di Messina Denaro è stata possibile anche dalla latitanza di una certa politica nel nostro paese. I passi si sono fatti, certamente. Non possiamo non esprimere gratitudine al lavoro di segmenti della magistratura, delle forze di polizia, in questo caso i ROS, la Procura di Palermo. E io vorrei proprio una stima, la riconoscenza di quanti in questi 30 anni hanno lottato in modo incessante, anche a costo di tanti sacrifici di loro e delle loro famiglie, per inseguire tutto questo. Però il problema non è riconoscibile solo ai capi.
Sì.
Un'altra cosa che diventa importante è che non si dimentichi un principio. L'ultima mafia è sempre la penultima, anche perché il codice genetico della mafia affida alla sua creatura un imperativo primario, quello di sopravvivere. E allora le mafie stanno cambiando, certo, ma c'è sempre un'altra che cova, che ha sempre covato sotto. I cambiamenti storici che sono avvenuti, ci sono sempre delle ceneri che ardono sotto. E quindi non diamo per scontato, no? Certamente Cosa Nostra è indebolita, ma continua a esserci. E poi non dimentichiamo che le mafie sono oggi molto forti al nord del nostro paese, guarda caso. uso di nuovi strumenti, hanno abbandonato le forme arcaiche, sono diventati tutti manager, usano le grandi tecnologie, hanno varcato i confini con maggiore forza nel nostro paese, le troviamo nella dimensione internazionale. E allora è una riflessione molto più vasta che deve essere fatta. Non è un caso che noi tutti insieme da tempo abbiamo detto attenzione, da crimine organizzato si è passato a crimine normalizzato nella testa della gente. Abbiamo bisogno della verità senza ombre, completa, che sarebbe il parziale risarcimento ai tanti familiari delle vittime delle mafie che attendono la verità e giustizia. L'80% del nostro paese non la conosce la verità o ne conosce solo una parte. Dobbiamo sperare che Matteo Denaro collabori per cercare questa verità, questa giustizia, e scopriremo tante cose, tante cose, tante cose, tante cose.
Chi è Matteo Messina Denaro è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. In redazione Francesca Milano e Simone Pieranni. Post produzione Mattia Licciotti. Supervisione del suono e della musica Luca Micheli. Producer Alex Peverengo.
Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.